In un film del 1993, un gruppo di persone sopravvive ad un incidente aereo.
Grazie anche del cannibalismo.
Questo film è basato su una storia vera, il disastro delle Ande.
Benvenuti a Ghost Racconta.
Il disastro aereo delle Ande e il miracolo delle Ande furono l'incidente aereo e i conseguenti drammatici avvenimenti che coinvolsero il volo 571 delle forze aeree uruguayane. Un charter effettuato con un Fokker Fairchild FH227D
partito da Montevideo e diretto Santiago del Cile.
L'aereo precipitò sulle Ande il 13 ottobre 1972 con 45 persone a bordo fra i passeggeri e i membri dell'equipaggio,
inclusi 19 giocatori della squadra di rugby dell'Odd Christians Club,
le famiglie e i loro amici. Tre membri dell'equipaggio e 9 passeggeri morirono nell'impatto e altri nei giorni successivi a causa delle basse temperature e della gravità delle ferite. Nei 72 giorni successivi all'incidente, i sopravvissuti superarono condizioni estreme,
con temperature ampiamente sotto lo zero e l'impossibilità di difendersi dal gelo.
Fame e una valanga che traverse la carcassa della fusoliera, causando la morte di altre 13 persone. I superstiti ricorsero al cannibalismo per sopravvivere. Il luogo dell'incidente si trovava a un'altitudine di 3.570 metri, in una zona remota delle Ande dell'Argentina occidentale, appena a est al confine con il Cile. Gli aerei di soccorso sorvolarono più volte la zona nei giorni successivi, ma non riuscirono a vedere la fusoliera bianca dell'aereo.
Le ricerche furono interrotte 8 giorni dopo la sciagura.
Con la fine della primavera e il miglioramento del tempo, due sopravvissuti,
Fernando Paraio e Roberto Caressa,
scalarono la vetta a ovest del luogo e dopo aver camminato per 10 giorni nelle valli del versante cileno, riuscirono a trovare aiuto. Il 22 dicembre, 2 mesi e mezzo dopo lo schianto, i 14 superstiti rimasti furono tratti in salvo.
L'incidente e i primi giorni.
Convinti di essere allineati verso Santiago, i piloti iniziarono la manovra di discesa.
Ma l'aereo si trovava invece in volo nella zona tra il Cerro Soneado e il vulcano Tinguirica, peraltro ancora in territorio argentino.
Il Fokker si addentrò nel tappeto di nubi e incontrò una forte turbolenza che gli fece perdere improvvisamente qualche centinaio di metri di quota. D'improvviso l'aereo si trovò al di sotto delle nuvole. I piloti e i passeggeri si accorsero quindi di essere in volo a pochissimi metri dai crinali rocciose delle Ande. Per rimediare all'errore, il pilota spinse al massimo i motori e cercò di riprendere quota.
Ma ormai era troppo tardi.
Alle ore 15:31, a circa 4.200 metri di altitudine, l'aereo colpì la parete di una montagna con l'ala destra, che si staccò e ruotando tagliò la coda del veicolo all'altezza della cambusa. Il settore posteriore del velivolo quindi precipitò, portando con sé alcuni passeggeri, mentre l'elica del motore destro sfondava la fusoliera. Priva di un'ala e della coda, la fusoliera ormai era ingovernabile e precipitò,
colpendo uno spuntone roccioso, perdendo anche l'ala sinistra e toccò infine terra di piatto su una ripida spianata nevosa.
L'aereo scivolò lungo il pendio per circa 2 chilometri, perdendo gradualmente velocità fino a fermarsi dalla neve.
La coda terminò invece la sua caduta più in basso, lungo lo stesso pendio.
Come verrà appurato, il corpo centrale del Fokker si era fermato alla quota dei 3.657 metri. Tuttavia, l'altimetro della cabina di pilotaggio, sfasato dall'incidente, segnava un'altitudine di 2.113 metri. Ciò fu determinante nello svolgimento degli avvenimenti successivi. Insieme alle informazioni date dal pilota,
prima di morire a causa delle ferite riportate nello schianto,
le sue ultime parole ripetute più volte furono infatti:
abbiamo superato Curicó.
Quindi, basandosi su queste due informazioni,
posizione e quota,
errate ma convergenti, i sopravvissuti credettero di trovarsi oltre la cresta della cordigliera nella zona pedemontana già in Cile. Si trovavano invece ad est dello spartiacque andino, ancora in Argentina, per la precisazione nel territorio municipale di Malgorue,
dipartimento in provincia di Mendoza.
Di qui la speranza dei sopravvissuti di portare al termine con successo una spedizione verso ovest alla ricerca di aiuti. Delle 45 persone a bordo, 12 morirono nell'impatto, altri morirono per la violenza dell'impatto, uno per le gravi ferite. Uno di loro, sbalzato dall'aereo durante la scivolata,
scendendo a piedi il pendio nel tentativo di raggiungere gli altri sopravvissuti,
scivolò sulla neve fresca e razzolò a valle. Altri 5 morirono nel corso della notte e del giorno successivo. Alcuni sopravvissuti avevano gambe rotte e ferite di vario genere e nessuno disponeva di vestiti adatti per resistere a quelle temperature. I primi soccorsi vennero prestati da Roberto Canessa e Gustavo Zerbino, studenti universitari di medicina,
rispettivamente al secondo e al primo anno di corso,
senza alcun materiale medico, che poterono quindi solo consigliare ai feriti di mettere gli arti fratturati nella neve per alleviare il dolore e limitare il gonfiore e medicare come potevano gli altri.
Le ricerche.
Non appena la torre dell'aeroporto di Benitez aveva perso i contatti con il Fokker, i controllori telefonarono alla sede del SAR,
il servizio di soccorso aereo cileno.
Riascoltando le registrazioni delle comunicazioni con la torre di controllo di Santiago, i comandanti del SAR ipotizzarono correttamente l'errore di rotta commesso dal pilota e intuirono come l'aereo fosse finito in una delle zone più remote e inaccessibili di tutte le Ande. I soccorritori delinearono come sito di ricerca un'ampia zona delle Ande,
a nord del passo Plankton,
dove le vette delle montagne toccavano vetta fino ai 5.000 metri. In tale area era compreso anche il punto dove l'aereo era precipitato. Purtroppo per i veicoli da ricognizione dei soccorritori non fu possibile localizzare il luogo dell'incidente,
a causa del fatto che la fusoliera bianca si mimetizzava con la neve.
E in aggiunta le condizioni meteorologiche della zona erano pessime. La morfologia del luogo rese vani i tentativi di ricerca effettuati dai carabinieri cileni e dal corpo di soccorso alpino. Passata una settimana senza risultati, i vertici del SAR si convinsero che nessuno fosse sopravvissuto allo schianto
e alle bassissime temperature dell'alta montagna.
In aggiunta, le ricerche mettevano a repentaglio la vita degli uomini del corpo e facevano consumare carburante costoso, ragion per cui il 21 ottobre le autorità interruppero le ricerche del velivolo.
Carenza di cibo e acqua.
Nei primi giorni successivi alla sciagura, i pasti dei sopravvissuti consistevano in un sorso di vino versato in un tappo di deodorante, un assaggio di marmellata per pranzo e un quadratino di cioccolato per cena. Le razioni erano rigidamente distribuite dal capitano della squadra, Marcello Perez,
per far durare più a lungo possibile il cibo disponibile.
Il cibo e le bevande presenti sull'aereo erano stati acquistati dai passeggeri all'aeroporto di Mendoza
prima dell'imbarco.
Constatato che masticare la neve non dissetava ma gelava la bocca, Fito Strauch ebbe l'idea di utilizzare le lamiere di alluminio
recuperate all'interno dei sedili
come specchi per incanalare il calore del sole e sciogliere la neve. Per sopravvivere alla sete e al freddo, i giovani ricorsero a tutta la loro ingegnosità per sfruttare il materiale a disposizione.
Per esempio, cuscini dei sedili venivano usati come ciaspole.
Canessa e Maspons riuscirono a creare anche delle amache sospese nella fusoliera,
utilizzando cinghie e aste metalliche non comodissime, ma di grande aiuto per i feriti agli arti inferiori.
Come tale soluzione li riparava dagli urti involontari degli altri compagni, ma non dal freddo, che comunque entrava nella fusoliera nonostante la barriera di valigie che si erano costruiti precedentemente. I sopravvissuti si divisero in gruppi. Il primo era il gruppo medico, il secondo gruppo si occupava di ordine e pulizia della fusoliera, gestiva le fodere dei cuscini utilizzate come coperte, faceva tenere all'esterno le scarpe. Il terzo gruppo erano i fornitori dell'acqua, che dovevano trovare neve incontaminata e trasformarla in acqua. Terminate le ultime razioni
e dopo aver appreso con una radiolina transistor trovata a bordo
dell'interruzione delle ricerche, i sopravvissuti decisero di non morire di fame e di cibarsi dei cadaveri dei loro compagni morti,
che erano stati sepolti nella neve vicino all'aereo.
Non fu una decisione facile né immediata. Se all'inizio tale pensiero fu solo di qualcuno, a poco la discussione si allargò a tutto il gruppo. Quando tutti i sopravvissuti ne parlarono apertamente, la discussione si protrasse dalla mattina fino al tardo pomeriggio, dibattendo tra questioni morali, religiose e laiche, fino a quando
alcuni di loro
riuscirono a reprimere la repulsione e a infrangere un tabù primitivo. Gradualmente, nelle ore successive, quasi tutti accettarono di prendere la stessa decisione esclusivamente per spirito di sopravvivenza.
La partenza della spedizione decisiva per raggiungere il Cile a piedi.
La situazione si sbloccò il 10 dicembre. Decisero di preparare la spedizione finale e la sera prima della partenza, Perrado disse ai cugini Strauch di utilizzare anche i corpi della madre e della sorella se fossero rimasti senza viveri. La speranza dei sopravvissuti di portare a termine con successo una spedizione verso ovest
alla ricerca di aiuti
si fondava sulle indicazioni errate dell'altimetro e del pilota. Ritenendo di trovarsi in Cile,
nella zona pedomontana oltre le cime delle Ande,
credevano che il ripido pendio visibile verso ovest fosse l'ultima salita oltre la quale si trovavano le pianure del Cile. Era invece il fianco est di uno dei monti dello spartiacque tra Cile e Argentina. Ciò significava che oltre quel pendio c'erano in realtà ancora montagne e montagne. Così, il 12 dicembre 1972,
circa due mesi dopo il disastro,
Parrado, Canessa e Vincentin diedero il via alla spedizione per raggiungere il Cile a piedi. Per l'occasione era stato appositamente cucito uno speciale sacco a pelo artigianale,
ricavato dal materiale isolante della coda dell'aereo, per ripararsi dal freddo notturno.
Impiegarono quasi tre giorni invece di uno solo previsto per raggiungere la cima del pendio, a un'altitudine di 4.600 metri,
paragonabile a quella del Monte Rosa.
Il primo ad arrivare fu Parrado, seguito da Canessa. Si accorsero allora che la realtà era ben diversa da quella che avevano immaginato. Al di sotto della vetta si estendeva una sterminata selva di picchi montuosi coperti di neve. Poi si sono resi conto che la distanza da percorrere sarebbe stata molto superiore a quello che avevano preventivato. Quindi Canessa e Parrado decisero che Vincentin sarebbe tornato all'aereo perché i viveri che si erano portati sarebbero bastati solo per due persone.
Viaggio di Parrado e Canessa.
Dopo la separazione da Vincentin, Parrado e Canessa camminarono per altri sette giorni. Dalla prima cresta era sembrato loro di vedere in lontananza,
a più di 10 km di distanza,
una valle tra le montagne. Si dirissero quindi in quella direzione, sperando di trovare il corso di un fiume che li avrebbe condotti più in fretta possibile verso una zona abitata. Riuscirono effettivamente a scendere
con enorme difficoltà
nella valle scavata tra le montagne da Rio Azufre. Percorsero l'ultimo tratto verso il fiume, lasciandosi scivolare come fossero in una slitta. Raggiunto il corso dell'acqua, Parrado e Canessa ne seguirono per alcuni giorni la riva sinistra, prima nella neve e poi man mano che scendevano di quota tra le rocce. Incontrarono i primi segni di presenza umana,
i resti di una scatoletta di latta e poi finalmente alcune mucche al pascolo.
Pur sapendo di essere ormai vicini alla salvezza, si fermarono
esausti
e con Canessa che ormai non sembrava più in grado di proseguire. Quella sera, mentre riposavano sulla riva del fiume, a Parrado sembrò di scorgere in lontananza,
al di là del Rio Azufre, ingrossato dallo scioglimento delle nevi,
un uomo a cavallo. Urlarono per richiamare l'attenzione, ma l'uomo si allontanò dopo aver gridato qualcosa che non riuscirono a comprendere. Tuttavia, il giorno dopo, videro tre uomini a cavallo che li guardavano sorpresi dall'altra parte del fiume. I due giovani tentarono di urlare chi erano e da dove arrivavano,
ma a causa del rumore dell'acqua del torrente non riuscirono a farsi capire.
Allora uno dei tre uomini scrisse su un foglio di carta:
più tardi arriverà un uomo a incontrarvi. Cosa desiderate?
Il mandriano arrotolò il biglietto attorno al sasso e lo lanciò dall'altra parte del fiume. Parrado, a sua volta, scrisse con un rossetto da labbra il seguente messaggio:
vengo da un aereo che è caduto nelle montagne. Sono uruguaiano. Sono 10 giorni che stiamo camminando. Ho un amico ferito. Nell'aereo aspettano 14 persone ferite. Abbiamo bisogno di andarcene velocemente da qui e non sappiamo come. Non abbiamo da mangiare. Siamo debilitati. Quando ci vengono a prendere? Per favore, non possiamo più camminare. Dove siamo?
Parrado lo arrotolò attorno a un sasso e lo lanciò a Catalan. Raccolto il sasso e letto il biglietto, l'uomo sobbalzò e fece il gesto di aver capito e che avrebbe cercato subito aiuto. Prima di lasciarli, il mandriano lanciò alcune pagnotte che aveva con sé, che Parrado e Canessa divorarono immediatamente. Il mandriano si dirisse allora a cavallo verso ovest
per raggiungere il posto di polizia del paese di Puente Negro.
Poco dopo notò sul lato sud del fiume un altro dei mandriani
che, come lui, tenevano il bestiame al pascolo in una malga
nella località di Los Mayentes. Catalan lo informò della situazione e gli chiese di raggiungere Parrado e Canessa e di portarli a Los Mayentes, mentre lui sarebbe andato a Puerto Negro. Mentre finalmente Parrado e Canessa venivano soccorsi e portati nella malga,
dove furono curati e nutriti,
Catalan si fece dare un passaggio da un autocarro fino a Puerto Negro,
dove avvertì i carabinieros,
che a loro volta avvertirono il colonnello Morel, comandante del reggimento di truppe da montagna di stanza San Ferdinando.
Salvataggio.
Il 23 dicembre il colonnello Maurer avvertì le autorità che esistevano dei superstiti al disastro del 13 ottobre.
Lo stesso giorno partì da Santiago una spedizione di soccorsi con due elicotteri.
Il problema, una volta arrivati sul luogo del disastro, era come caricare i superstiti. La ripidità del pendio non consentiva l'atterraggio. I due elicotteri dovettero attendere in volo stazionario orizzontale
e rasente al suolo
per il tempo necessario affinché una parte dei superstiti potesse salire a bordo. Ma non fu possibile portare in salvo tutti i 14 sopravvissuti. Alcuni alpinisti e un infermiere rimasero sul posto fino alla mattina seguente, quando vennero tutti raccolti da una seconda spedizione di soccorso. Gli alpinisti, oltre ai Mandriani, furono i primi a conoscere dalla bocca dei superstiti come erano riusciti a sopravvivere. Vennero tutti ricoverati in ospedale con sindrome di insufficienza respiratoria da alta montagna, disidratazione, traumi e malnutrizione, ma si trovavano comunque in condizioni di salute migliori di quanto si sarebbe potuto prevedere,
nonostante alcuni avessero perso fino a 40 kg.
I sopravvissuti sono ritornati più volte nel luogo della loro disavventura, che è diventato anche meta di escursioni,
con partenza dall'Argentina,
da parte di curiosi affascinati da un'avventura che ha pochi precedenti. In una di queste escursioni, nel 2005, venne ritrovato un sacco contenente gli effetti personali e persino il passaporto di uno dei sopravvissuti. Con questo ritrovamento si conclude anche la puntata di oggi di Ghost Racconta,
la tragedia delle Ande.
Noi ci sentiamo la settimana prossima per una nuova storia, sempre qui a Ghost Racconta. Grazie di tutto e ciao.